Buon sabato mattina, ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati qui a M7, il settimanale di Metro Regione. Dietro al microfono per questa puntata, Roberto Maggione. Vi ricordo l'indirizzo mail per segnalarci storie o notizie da approfondire: metroregione@radiopopolare.it. Prima di iniziare, qualche notizia della settimana. Settimana che si è aperta lunedì e martedì con scioperi nelle fabbriche metalmeccaniche milanesi. Il tema è quello del rinnovo del contratto nazionale, che è fermo da qualche anno. Gli operai chiedono aumenti in busta paga e l'adesione in alcune fabbriche, come l'Electrolux, è stata molto alta, anche dell'80%, segno che la questione del salario è ovviamente molto sentita da lavoratori e lavoratrici. Oggi è il 24 maggio e da un mese in piazzale Segesta a Milano non c'è più la targa in memoria di Giuseppe Pinelli e non c'è più neanche l'albero intitolato al ferroviere anarchico ingiustamente accusato della strage di Piazza Fontana. Martedì a Metro Regione abbiamo ospitato l'appello di una delle due figlie di Giuseppe Pinelli, Claudia Pinelli, affinché il Comune di Milano rimetta targa e albero e ripristini questo luogo della memoria. Sempre martedì è iniziato nell'aula bunker del carcere di Opera il processo Idra e quello sulla cosiddetta super mafia lombarda, l'unione tra 'ndrangheta, camorra e mafia che qui in Lombardia fanno affari anche insieme senza farsi troppo la guerra. Un'ultima segnalazione che avrà sviluppi anche nei prossimi giorni: la vendita dello stadio Meazza, Inter e Milan. Si è chiusa la conferenza dei servizi, il sindaco Sala ha detto che a giugno la giunta esprimerà un nuovo parere positivo sull'interesse pubblico per questa operazione. I comitati stanno preparando una sospensiva al TAR Lombardo e dunque una partita non ancora conclusa. Il primo approfondimento di questa puntata di M7 ci porta nel quartiere di Quarto Giaro a Milano. Potremmo titolarla "Come nasce una fake news" oppure "Come si alimenta la psicosi sulla sicurezza". Una storia di quartiere, ma probabilmente non isolata di questi tempi. Nei giorni scorsi a Quarto Giaro si è diffusa la voce via social e via chat, WhatsApp, ed è la presenza di un, aperte le virgolette, incappucciato che aggredisce donne e bambini. Qualcuno ha parlato di 9 denunce arrivate al commissariato di zona. Le segnalazioni si sono moltiplicate appunto via social e via WhatsApp soprattutto. Sono finite anche nelle chat delle scuole: non andate a scuola in bicicletta, l'incappucciato aggredisce donne in bici. Messaggi di questo tipo sono arrivati a genitori e anche alle maestre, agli insegnanti. E così sono partite anche delle ronde di strada per farsi giustizia da soli. Un ragazzo di 23 anni è stato picchiato a sangue perché è accusato di essere questo incappucciato e ovviamente non lo era. Una tensione che si è manifestata anche fuori dal commissariato di zona, dove sono arrivate alcuni abitanti di Quarto Giaro a protestare contro la polizia. Ci racconta questa incredibile e pericolosa storia la presidente del municipio 8, Giulia Pelucchi, che insieme al consigliere Fabio Galesi ha fatto tutte le verifiche del caso, smontando una ad una queste fake news.
Allora, abbiamo iniziato a ricevere diversi messaggi WhatsApp su un uomo incappucciato che si aggirava nel quartiere aggredendo in particolare donne. Quando, diciamo, abbiamo capito che la situazione e le segnalazioni erano abbastanza diffuse, abbiamo contattato il vicequestore del comando di polizia competente, quello di Quarto Giaro, che ci ha descritto in realtà una situazione molto diversa da quella che fino a quel momento abbiamo letto sia nelle chat di quartiere sia da un articolo uscito sul giornale Libero. Infatti il vicequestore ci riferiva che c'erano effettivamente state 2 sole denunce, mentre l'articolo parlava ad esempio di 9, da parte di 2 persone che erano state aggredite, ma con modalità peraltro differenti, in orario differente, quindi che non necessariamente avrebbero potuto ricondurre allo stesso aggressore. Purtroppo, diciamo, ci segnalava sempre il vicequestore che diversi episodi che capitavano in quartiere venivano ricollegati a possibili aggressioni di questo, il cosiddetto incappucciato. Ad esempio, la mattina era stata male una signora perché aveva avuto un malore e subito nelle chat i cittadini avevano iniziato a scrivere che era stata aggredita da questo incappucciato, oppure c'è stato un arresto da parte delle forze dell'ordine per altre questioni e sempre in queste chat si diceva che era stato arrestato l'incappucciato. Insomma, si sono diffuse, alimentate, è alimentata un po' una psicosi che purtroppo è sfociata in un episodio molto grave perché alcuni cittadini, pensando di aver riconosciuto l'aggressore, questo fantomatico aggressore, hanno picchiato a sangue un ragazzo di 23 anni che nulla c'entrava in questa vicenda. Quindi, diciamo, noi abbiamo ricevuto purtroppo foto e video di questo ragazzo mentre veniva picchiato. Fortunatamente le forze dell'ordine hanno fatto insomma, tutti gli accertamenti del caso e hanno, come dire, arrestato chi ha compiuto questi gesti ignobili, però è per dire di quanto la cosa veramente sia degenerata.
E questa psicosi si è diffusa, dicevi, principalmente attraverso le chat, WhatsApp, quindi messaggi che
Gruppi
giravano a
Facebook.
catena e gruppi Facebook.
Esattamente, sì, questo è proprio quello che è capitato. Io, tra l'altro, sono stata anche a trovare la dirigente scolastica che riferiva che appunto anche la scuola è stata in qualche modo coinvolta con le mamme molto preoccupate, alcune chat in cui appunto si consigliava alle mamme di portarsi dietro lo spray al peperoncino piuttosto che di stare molto attente mentre andavano in giro. E devo dire, mi ha molto stupito trovare una situazione descritta molto diversa da parte proprio delle forze dell'ordine.
Ma pensate possano esserci anche dei fenomeni di ronde, ecco.
Sì, diciamo, l'episodio di aggressione e di pestaggio che è avvenuto purtroppo ci dice che quella è la direzione. Io devo dire che ho ricevuto anche diversi messaggi in cui alcuni cittadini affermavano che era giusto perché l'esasperazione a un certo punto ha portato i cittadini a farsi giustizia da soli. Ecco, io penso che sia un messaggio che non deve in nessun modo essere veicolato, men che meno da parte delle forze, diciamo, delle persone, dei rappresentanti delle istituzioni. Bisogna anzi invece denunciare se effettivamente ci sono questi fenomeni e queste aggressioni, ma soprattutto informarsi prima di diffondere notizie, perché, come dire, il fatto che una persona innocente venga picchiata a sangue da dei cittadini è qualcosa di sinceramente molto, molto allarmante, che va ben oltre. Cioè, poi parliamo del disagio giovanile, ma qui erano persone più adulte che hanno compiuto questo gesto, quindi se questo è l'esempio che i nostri giovani hanno, poi è difficile, no, controllare quello che accade.
E dal commissariato di zona cosa vi hanno detto?
Loro hanno detto che sono, diciamo, che tutte le forze sono in campo, stanno battendo tutto il territorio, sia in borghese che non. È ovvio che prendendo ad esempio quello che è accaduto anche in altre capitali europee, a volte venga il dubbio se effettivamente esista un'unica persona che si muove, abbia intenzione di muoversi in maniera, diciamo così, calcolata, o se invece le due aggressioni denunciate sono frutto invece di magari compiute da persone diverse o quant'altro, perché purtroppo è un fenomeno anche quello di come dire, affermare che c'è una persona che ha preso di mira un quartiere che si è verificato anche in altre città europee e si è poi diciamo scoperto che era totalmente falso, ecco. Quindi un po' la preoccupazione c'è. Le forze dell'ordine però stanno facendo tutte le indagini del caso, anche attraverso le telecamere, in base alla ricostruzione dei fatti di queste due denunce, hanno garantito il massimo impegno in tutto ciò, diciamo, hanno subito anche un'aggressione in commissariato da parte di alcuni cittadini, proprio perché il livello, che si è raggiunto è abbastanza preoccupante.
Questa settimana il PD regionale ha presentato un'interessante indagine sull'applicazione della legge 194 in Lombardia, la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, con dentro una serie di dati che la regione non aggiornava da qualche anno e il quadro che ne esce è che la giunta Fontana di questi temi sostanzialmente si disinteressa. L'indagine del PD è stata curata dalla consigliera regionale Paola Bocci, che abbiamo intervistato.
Noi abbiamo fatto un accesso agli atti su ogni struttura ospedaliera che eroga la prestazione di interruzione volontaria di gravidanza, cioè come ogni anno ormai da 10 anni a questa parte, in mancanza di dati aggiornati, abbiamo scritto, mandato richieste ad ogni, non a ogni ASST, ad ogni ospedale di tutte le ASST lombarde per avere dati sull'obiezione di coscienza, sull'utilizzo dell'R486, sulle categorie anagrafiche e sulle categorie anche quest'anno legate alla cittadinanza o non cittadinanza delle donne che intraprendono questo tipo di prestazione e anche sui terapeutici, cioè avere anche la contezza di quante di queste interruzioni volontarie di gravidanza avvengono dopo la 12ª settimana, quindi sono più legate a problemi di diagnosi prenatale o di avanzata età della donna che potrebbe aver causato problemi di salute della donna.
Per quanto riguarda l'obiezione di coscienza, il dato è diminuito. Perché, secondo lei?
Allora, il dato è diminuito e forse per la prima volta il numero di ginecologi, guardiamo ai ginecologi soprattutto, obiettori e non obiettori, si equivale. In quest'ultimo anno c'è stata un'assunzione maggiore e se contiamo il turnover tra chi se n'è andato in pensione e tra chi è stato nuovo assunto, c'è una piccola crescita dei non obiettori. Quindi su questo analizzeremo meno questo dato perché ci sembra molto interessante che per capire se è anche un tema anagrafico. Cioè.
Dal rapporto emerge anche la differenza tra le donne di cittadinanza italiana e quelle di cittadinanza straniera. Ecco, qual è la cosa più critica che emerge rispetto a questo?
Questo è un tema che anche lì è abbastanza evidente, perché se noi guardiamo solo i numeri reali sembra sempre che siano più le donne italiane rispetto alle donne straniere che fanno interruzioni volontarie di gravidanza, ma noi dobbiamo guardare il rapporto tra quelle donne che non hanno cittadinanza italiana e la popolazione residente loro pari straniera di quella fascia d'età, e in questo l'incidenza è molto maggiore. Vuol dire che all'interno delle donne straniere forse c'è poca consapevolezza sia della contraccezione, della prevenzione, e sarebbe necessario, questo su questo noi vorremmo fare proprio sollecitare delle campagne specifiche a partire dai consultori, perché è il luogo dove queste donne possono essere seguite, accompagnate in modo, come dire, anche più con più continuità, che ci siano dei progetti specifici sulla contraccezione e sulla prevenzione per queste donne.
Il lago di Como scoppia di turisti, lo sappiamo, se la sponda comasca era già da un po' di anni abituata a convivere con l'overtourism, la sponda lecchese invece un po' meno, è una novità relativamente recente. Il borgo di Varenne è tra le località più visitate da turisti che dormono a Milano o a Bellagio e vanno in giornata a visitare questa località. Lo fanno per lo più in treno, ma da metà giugno per 3 mesi dalla stazione di Lecco verso Colico, Chiavenna e Sondrio non partirà più neanche un treno, perché RFI e Trenitalia hanno predisposto lavori sulla rete in vista delle Olimpiadi invernali. E al posto dei treni ci saranno degli autobus su strade provinciali che sono ad una corsia unica per senso di marcia, e potete facilmente immaginare che cosa succederà su quelle strade. Chiara Manetti ci porta in questo reportage tra Varenna, Menaggio e Griante.
Stazione di Varenna, ore 10 del mattino. È sabato, ma potrebbe essere un lunedì qualsiasi d'estate. Gente ovunque, marciapiedi stracolmi, i binari usati come pensiline. Lo spazio non basta. Poi via, nei vicoli della piccola perla dell'Ario, come la chiamano le guide. I vicoli però sono imbottigliati, i ristoranti al completo, gli hotel strapieni. Appena il meteo annuncia bel tempo, migliaia di persone si riversano sul lago. La passeggiata degli innamorati? Un ingorgo a cielo aperto. Non è solo Varenna. Da Como a Lecco, da Menaggio a Colico, fino a Bellagio, il lago di Como è diventato un marchio globale, colpa o merito delle star che ci hanno comprato casa, ma anche dei video virali. Creator da tutto il mondo raccontano gite perfette, panorami da sogno e ristoranti con vista, ma mostrano anche la frustrazione di chi resta in coda per un traghetto senza trovare posto, o di chi si incastra nel traffico lungo la statale Regina. Solo nel lecchese, da gennaio a settembre 2023, quasi 1 milione di presenze. Il lago oggi soffoca, sotto il suo stesso successo. Overtourism o sovraturismo è la parola che si sente di più tra gli amministratori locali. Il primo è il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni. Qui vivono 700 abitanti, ma nel 2023 ci sono stati oltre 117.000 pernottamenti. Varenna rischia il collasso e quest'estate, avverte Manzoni, la situazione potrebbe peggiorare. La linea ferroviaria Lecco-Tirano sarà interrotta dal 15 giugno al 14 settembre 2025, un blocco che rischia di creare ulteriori disagi per residenti e turisti.
di ospitare così tanta gente in un periodo così limitato è sicuramente fonte di difficoltà sia viabilistiche che di circolazione, che proprio anche poi per l'organizzazione anche dei rifiuti piuttosto che di altri servizi. Le ferrovie che hanno preso la decisione di fare questi lavori di miglioria della linea ferroviaria che non interesseranno in modo specifico la stazione di Varenna, che comporterà il passaggio di bus sostitutivi in maniera abbastanza elevata su tutta, diciamo, la sponda orientale del lago. Naturalmente per Varenna, ma penso che le difficoltà poi ci saranno anche negli altri comuni, ma Varenna in particolare, avendo una sola strada che attraversa il nucleo storico e poi c'è una strada un pochettino più a monte, una galleria, questo passaggio di così numerosi bus comporterà dei problemi sicuramente notevoli. Essendo un comune comunque molto piccolo, siamo sotto i 1000 abitanti, abbiamo anche un numero di personale abbastanza rigido, siamo arrivati ad assumere il massimo che potevamo, 3 agenti di polizia locale più un ausiliare. Dal punto di vista del comune i passi sono stati fatti.
Così una possibile soluzione, istituire un ticket d'ingresso.
Non escluderei comunque di valutare la possibilità di una, diciamo, tassa d'accesso, ecco, al comune, che adesso non è possibile per legge, proprio per racimolare qualche risorsa poi da impiegare proprio sempre sulla sicurezza, sulla possibilità anche magari di un contingentamento, che al momento non è fattibile. A volte siamo semplicemente l'hub di passaggio per andare in altre località, anche poi del lago, poi tornano naturalmente anche a Varenna, però in prima battuta magari poi vanno dall'altra parte. Anche solo la raccolta rifiuti, eccetera, vengono utilizzate risorse dell'imposta di soggiorno, però non è molto giusta questa cosa, in quanto l'imposta di soggiorno va a essere racimolata tra i turisti che pernottano in Varenna, che sono quelli più stanziali.
A pensarla diversamente il sindaco di Menaggio, Michele Spaggiari, non una tassa di ingresso. Il vero nodo per Spaggiari è che molti comuni più piccoli oggi non sono attrezzati per accogliere turisti. Mancano pontili, attracchi, collegamenti efficienti. Così il flusso si concentra solo su alcune località.
Non la vedo come una soluzione. Posso dire che il lago di Como è stupendo. Ci sono tanti scorci, tanti angoli, riuscire a meccanizzare, a fare nuovi pontili meccanizzati in tanti borghi del lago che attualmente magari non sono serviti, consentirebbe di distribuire meglio le persone. Adesso c'è la moda, perché sono i paesi più conosciuti, di Bellagio, Varenna, Menaggio, Tremezzina, i paesi del centro lago, però ci sono altri borghi più piccoli, magari meno conosciuti, che se fossero serviti dalla navigazione consentirebbe di ridistribuire un po' quelli che sono i flussi turistici. Il problema non è tanto quanta gente c'è, ma è quanta gente c'è in pochi paesi. Riuscire a distribuire meglio su tutto il territorio del lago, su tutti i borghi, la presenza turistica che attualmente c'è, garantirebbe a tutti di poter beneficiare del turismo e a chi attualmente soffre di alcuni momenti di overtourism di non essere così soffocati. E alla fine, quando inizi a mettere il biglietto, sembra quasi il dire non vi voglio, no? Noi dobbiamo ragionare non da singoli paesi ma da lago. C'è da dire che i numeri in questi anni sono quadruplicati, forse anche quintuplicati. L'anno scorso la navigazione del lago di Como ha trasportato 6 milioni di persone durante l'anno, chiudendo la ferrovia Lecco Colico sostanzialmente. È vero che verranno messi degli autobus sostitutivi, ma molte persone a questo punto si riverseranno sulla nostra sponda e cercheranno di raggiungere il centro lago non più con la ferrovia ma con la ferrovia fino a Como e poi da Como con i bus o con la navigazione, quindi andranno sicuramente a complicare quello che sono già i numeri di difficile gestione per i servizi pubblici di trasporto, sia lacuale che su gomma.
E poi c'è chi il treno non ce l'ha nemmeno. Agriante, che sorge sulla riva occidentale del lago, ci sono 570 abitanti, qui niente ferrovia ma arrivano i bus turistici. Il problema? I turisti non si fermano. Scendono dal traghetto, prendono l'autobus e spariscono verso Bellagio o Varenna. Il sindaco di Griante, Pietro Ortelli, ha scritto una lettera ai colleghi di Varenna e Bellagio. Chiede un contributo annuale per le spese di pulizia.
Arriva tanta gente, oltretutto è un po' incivile perché lascia il mezzo dappertutto e dopo noi siamo costretti a intervenire e a spendere soldi in più. Alla mattina alle 8 passa il nostro operaio, pulisce tutto, alle 10 porco, perché arrivano quei pullman, lasciano lì tutto, carte, non carte, in terra, devi ripassare ancora. Noi siamo un paese piccolo, non è che abbiamo 50 operai, ne abbiamo uno. Adesso stiamo vedendo di fare un itinerario turistico per spiegare un po' anche alla gente come passare la loro permanenza qua a Agrianti. La gente non lo sa, sono tanti che arrivano dall'altra sponda, non lasciano un centesimo né a Agrianti né a Tremezzo e si caricano sui bus e lasciano solo l'immondizia. Dovrebbero, tra virgolette, sia il comune di Varenna che il comune di Bellagio fare degli appositi cestini vicino agli imbarcaderi dalla loro parte, se no noi siamo costretti a pulire 3 volte al giorno, perché ogni volta che arriva un traghetto mi lascia qua tanta immondizia e io non so più da che parte girare. Io ho già chiesto al comune di Bellagio, che in un primo momento aveva risposto che avevo ragione a chiedere qualcosa come contributo sia da lui che da Varenna per tenere pulita il nostro lungolago. Invece quando io ho preso in mano carta e penna e ho fatto la richiesta, mi hanno risposto picche. La preoccupazione più grossa come comune di Agrianti io ce l'ho, perché dove c'è l'uscita della variante della Tremezzina, dove c'è il cantiere, sono 3 anni che io chiedo un passaggio pedonale per i turisti e per quelli che vanno a menaggio a piedi. Continuano a dire di sì, però fino adesso non ancora fatto niente. I lavori in galleria sono fermi, il traffico è aumentato a dismisura, ci sono troppi bus che vengono, soprattutto vuoti. Potrebbero anche aspettare clienti a Como, come fanno alla mattina quando li caricano sui battelli e li mandano a Bellagio, Varenna, e fargli pagare qualcosa in più il biglietto del battello, ma riportarli così evitano di venire sulla tratta da Como a Agrianti, che è un casino. Dopo si creano ingorghi per niente.
È tutto per questa puntata di M7, settimanale di Metro Regione, che potete riascoltare se volete in podcast sul sito di Radio Popolare, sulle piattaforme di podcast. Noi ritorniamo sabato prossimo, un saluto e un buon proseguimento dell'ascolto da Roberto Maggioni.